Do il benvenuto ad Andrea Legni, studente della Facoltà 26 di Teologia. Parleremo con lui, scopriremo qualcosa in più sulla figura di Gesù. Ciao Andrea.
Ciao Alessia, un saluto anche a chi è in ascolto.
Grazie. Allora, stiamo prendendo in considerazione, man mano che passano le settimane, alcuni testi tratti dai Vangeli. Oggi siamo nel Vangelo di Luca.
Sì, continuiamo il nostro percorso su questo Vangelo. La volta scorsa abbiamo visto il cantico di Maria, quindi abbiamo un pochino visto queste frasi ispirate che pronuncia e che hanno a che fare appunto con la consapevolezza di avere nel grembo la speranza di Israele. E oggi vediamo invece il cantico di un altro genitore, questa volta il padre, quindi il padre di Giovanni Battista, Zaccaria. E il testo non abbiamo letto, diciamo, però quello che accade cos'è? Che a un certo punto, giustamente, trascorsi 9 mesi, nasce anche il figlio di Elisabetta. Lei che era sterile, non poteva avere figli, appunto, che ha condiviso questo miracolo nella sua vita, alla gioia della luce questo bambino, e il padre Zaccaria appunto dice si chiamerà Giovanni. A quel punto la gente meravigliata comincia a chiedersi, Luca 1 versetto 66, chi sarà mai questo bambino? No, perché si rendono conto che il Signore è con lui. Quindi chi sarà? Chi è questo bambino? Questo Giovanni chi è? Allora il testo che oggi noi vediamo appunto è quello che pronuncia Zaccaria, il padre. Il testo dice che fu pieno di Spirito Santo e profetizzò. Quindi possiamo da leggere queste parole, quindi Luca 1 versetti da 67 a 75 per il momento.
Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò, dicendo: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo, nostro padre, di concederci che liberasse dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza tutti i giorni della nostra vita. Ecco, quindi ci dicevi prima, inizia questo versetto proprio parlandoci di Zaccaria, che è pieno di Spirito Santo quando poi pronuncia queste parole.
Esatto, questo è un dettaglio importante, perché è vero che la Bibbia di fatto contiene tutto il tempo parole umane, però queste parole umane sono di fatto ispirate da qualcuno che appunto le fa suscitare nell'essere umano. In questo caso Zaccaria, quindi quando parla Zaccaria, ma in realtà è lo Spirito Santo che l'ha colmato, che in qualche modo lo fa parlare, gli mette nel cuore queste parole che si raggiungono, quindi sono per noi, arrivano anche a noi, hanno un significato importante, perché in queste parole e noi vediamo che Zaccaria si slancia in un salmo, cioè diciamo che queste parole sono assimilabili un pochino anche ai salmi che troviamo nell'Antico Testamento, ci sono un po' certi richiami, certe terminologie. Di fatto questo è un salmo di benedizione, possiamo così definire, un salmo di benedizione molto bello. Infatti ho spezzato, diciamo, questa parte in due, perché fino al versetto 75 questa parte appunto è di fatto un salmo di benedizione che ha a che fare appunto con l'evento del Messia, e poi la seconda parte, che vedremo dopo, dal versetto 76 a 79, ha invece più un carattere profetico e ha a che fare proprio con suo figlio Giovanni, con quella che è la sua missione. Allora, quindi vediamo questa prima parte. Noi dicevamo giustamente che Zaccaria è ispirato. Cosa fa qui Zaccaria? Ecco, qui Zaccaria celebra un evento fondamentale, cioè il fatto che il Signore, il Dio di Israele, quindi qui c'è un radicamento poi con quella che è tutta la storia che si porta dietro questo popolo, ha visitato ancora una volta il suo popolo, facendo che cosa? Suscitando un potente Salvatore. Quindi Zaccaria è consapevole che sta vivendo un momento storico, perché sa che di lì a poco qualcosa di grande sta per accadere, e si rende conto che in Maria appunto c'è questo potente Salvatore che sta per essere appunto suscitato. Qui l'espressione, diciamo, nell'originale è letteralmente che appunto ha suscitato o ha innalzato o ha fatto sorgere un corno di salvezza. Mm.
Come mai questa immagine del corno?
Ecco, questo corno di salvezza, appunto il lettore, a volte la Nuova Diodati, che è una versione biblica alternativa alla Rivisuta che io per esempio uso, che stiamo usando, la fa comparire più volte nell'Antico Testamento, questa espressione qui del corno. Corno ha a che fare con la potenza, la forza del toro, appunto quando solleva la testa o quando solleva qualcosa. Quindi è il fatto appunto di dire che Dio ha suscitato il Messia, il Re Potente, quello promesso appunto a Davide mediante la profezia di Nathan, che abbiamo più volte ricordato. Quindi qui abbiamo il desiderio di far notare che c'è qualcuno che a un certo punto alza la testa con tutta la sua forza, tutta la sua potenza, si manifesta, si rivela, no, per un'azione concreta, puntuale e precisa, con uno scopo ben definito. Quindi qui abbiamo appunto questa immagine molto bella, secondo me, appunto di una potente salvezza, un potente salvatore che viene sollevato.
Sì, poi parla anche di misericordia, dice: usa misericordia verso i nostri padri, si ricorda del suo santo patto.
Sì, la misericordia che, diciamo, se si legge poi tutto questo capitolo 1 di Luca, ma si procede anche poi con sì, di fatto, la misericordia è un concetto che torna più volte, e anche qui in questo capitolo per ben due volte compare questo concetto, qui al versetto 72 e dopo al versetto 78, lo vedremo di nuovo. È importante quindi questo concetto della misericordia di Dio, perché qui abbiamo un'enfasi appunto su questo amore fedele di Dio, di Yahweh, nei confronti dei padri, nei confronti dei profeti, nei confronti del popolo. Qui è ricordato un giuramento, cioè quindi in questo senso c'è un patto che viene rievocato per dire: tu ad Abramo hai fatto una promessa e tu questa promessa, insomma, la mantieni, e la tua misericordia, questo amore fedele nei nostri confronti, ecco, è prova che tu continui nel tempo a mantenere una promessa, no? E quindi qui poi Zaccaria presenta un po' quella che era la prospettiva messianica di ogni giudeo in quel tempo, cioè quale? La liberazione dei nemici, finalmente poter respirare, essere liberi, loro che erano soggiogati in questo caso da Roma, essere liberi, finalmente avere la loro piena identità, e poi in questo amore, in questa misericordia, dice servire il Dio senza paura, che è un'immagine bellissima, cioè anche il fatto che nell'amore non c'è paura, come ci ricorda anche il profeta Giovanni, ricorderemo, e l'apostolo Giovanni, nell'amore non c'è paura. Ecco, servire Dio implica farlo senza timore, senza paura, e ricorda in santità e giustizia, cioè il fatto che la prospettiva del Messia, di questo Gesù che è annunciato, che sta per arrivare, è la prospettiva appunto che è da quella del regno che è appunto atteso, che è quella di giustizia, di amore, misericordia, di santità, della presenza di Dio, della presenza tutti i giorni della nostra vita.
Ecco, quindi già un bel messaggio in questa prima parte, in queste prime parole di Zaccaria che stiamo commentando insieme ad Andrea Legni. Proseguiremo ancora nella lettura, nel commento del testo, vedremo come prosegue tra poco. Io sono Alessia Calvagno, con me c'è Andrea Legni, studente della Facoltà 26 di Teologia, e stiamo facendo un percorso di scoperta della figura di Gesù, quindi proprio a partire dai primi capitoli abbiamo visto il Vangelo di Matteo, adesso siamo nel Vangelo di Luca, quindi oggi stiamo commentando in particolare, ci dicevi prima Andrea, quasi un salmo, ecco, un cantico di Zaccaria. Abbiamo prima commentato la prima parte, ci dicevi è proprio quasi come un salmo di benedizione, ci parla un po' del Messia, insomma abbiamo commentato prima diversi aspetti di questo testo. Allora proseguiamo, ci dicevi che c'è poi una seconda parte che ha un carattere un po' diverso, quindi leggiamo Luca capitolo 1 versetti da 76 a 79. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati, grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte, per guidare i nostri passi verso la via della pace. Ecco, dicevamo prima, Zaccaria è il padre di Giovanni Battista, e in questa seconda parte appunto parla un po' di lui.
Sì, Sì, si rivolge a suo figlio Giovanni, appena nato, e qui appunto abbiamo una vera e propria profezia. Quindi prima era più appunto un salmo, di benedizione, qui invece si tratta più di profezia, quindi annuncia qualcosa che riguarda suo figlio. Mm-hmm. Dice infatti: tu sarai il profeta dell'Altissimo.
Sì.
Ed è interessante perché abbiamo visto qualche volta fa che Gesù viene chiamato figlio dell'Altissimo. Quindi qui c'è un collegamento tra quello che è il figlio dell'Altissimo e quello che è il profeta dell'Altissimo, no? Cioè, quindi questo collegamento appunto fra Gesù e Giovanni, che conosciamo, i Vangeli si presentano, no, all'inizio come appunto Giovanni quale precursore di Gesù, quindi il suo ruolo appunto di profeta del Messia, mm-hmm. infatti, del Signore. Sì. Infatti dice: tu cosa farai? Qual è il tuo ruolo? Mm-hmm. Qual sarà il tuo ruolo, sì, figlio mio? Tu andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Quindi prima cosa, predisporre il popolo di Israele ad accogliere questa rivelazione del Messia che sta per arrivare. Quindi la sua missione è anzitutto preparare il terreno, perché sia fertile per accogliere, perché sia fecondo per accogliere appunto questa pioggia dello Spirito mediante il Messia. Allora qui poi abbiamo un'altra azione di Giovanni il Battista, appunto in preparazione all'avvento del Messia. Dice: tu darai conoscenza della salvezza. Quindi tu farei conoscere al popolo intanto che c'è bisogno di salvezza, quindi che c'è bisogno di essere liberati, salvati, redenti da una situazione. E questo come avviene? Mediante, dice, il perdono dei peccati. Quindi qui emerge una caratteristica della missione poi di Giovanni, sì, che inviterà al ravvedimento, cioè al cambiamento di vita le persone, mm-hmm. e quindi diciamo ancora chiedere la sua voce nel deserto, no? Che invita le persone a cambiare vita, a riconoscere i propri errori, le proprie mancanze e andare al Signore.
Sì.
Quindi, e poi dice: ma com'è che viene questo perdono?
Ritorna. Grazie alla misericordia.
Ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, che qui ritorna,
sì,
però stavolta con un'aggiunta: sentimenti di misericordia. E questa espressione, diciamo che nel greco, che ora non sto a dire, ma è un'espressione che torna anche nell'Antico Testamento e ha a che fare proprio con il coinvolgimento viscerale di Dio. Cioè qui abbiamo a che fare con proprio l'interiora. Questa parola, che è tradotta con sentimenti, di fatto potremmo dire grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, grazie all'aspetto più intimo, più interiore. Quindi abbiamo qui veramente qualcosa che viene dal profondo di,
sì,
Dio, qualcosa che lo smuove completamente, del tutto, che lo porta appunto a avere questa compassione, cioè a soffrire con noi, a essere appunto coinvolto nella nostra storia.
E poi appare questa immagine dice: grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà. Quindi questa immagine,
esatto,
dell'aurora.
Esatto, è sempre la misericordia che precede questa visita di Dio. Chi è questa aurora dall'alto? Chiaramente è il Figlio dell'Altissimo, è il Messia, è Gesù Cristo. È lui l'aurora che spunta dall'alto, che viene appunto a visitare la terra, a risplendere, a essere luce nelle tenebre. E allora questa aurora è interessante perché appunto è nel testo c'è questo concetto di una stella che sorge, quindi la stella che sorge a est, quindi appunto il sole, e il Messia quindi è proprio questo sole che sorge. Bellissima immagine, l'alba, l'aurora, è il Messia che sorge nella nostra vita, se vogliamo poi estendere questo concetto.
Mm-hmm,
dice,
sì,
e ha un compito, quello di portare luce, e non solo questo, guidare i nostri passi verso la pace. Quindi anche questo secondo me è rilevante, perché il Messia, noi diciamo, Gesù si rivela nella profezia di Zaccaria, ispirato dallo Spirito, come qualcuno che è inviato per annunciare la via della luce e quella della pace. Io penso che in un tempo come il nostro, dove invece c'è un tempo più di tenebre, di oscurità e di guerre, rumori di guerre, forse queste parole ci possono dire ancora qualcosa di quello che vuol dire essere cristiani oggi.
È vero, ci aiutano sicuramente a tenere accesa la speranza. Allora ringrazio Andrea Legni, studente della Facoltà 26 Teologia, per averci guidato nel commento di questi versetti del primo capitolo del Vangelo di Luca. Grazie Andrea e alla prossima.
Alla prossima.